devi bruciare tutte le energie subito all'inizio, al primo sparo, dopo che l'arbitro dà il via, ma è un lungo camminare e soprattutto non è una gara chi arriva prima tra di noi. Non è una gara chi corre più veloce, chi fa il tempo migliore nella pista, ma più che altro è chi arriva fedele alla fine della propria vita, fedele a quella chiamata che il Signore ha dato ad ognuno di noi. Per questo motivo alcune volte poi dovremo anche guardarci un po' indietro, proprio come una lunga maratona dove prima di noi ci sono state altre persone che hanno corso e ci stanno tendendo il testimone e noi prendiamo questo testimone e andiamo avanti continuando la nostra corsa con fedeltà, passo dopo passo, lungo la via che il Signore ci ha tracciato. Ora, ho riflettuto su una cosa molto interessante. La nostra società, diciamo che la costanza che ognuno di noi deve avere è proprio una caratteristica molto importante che dovremmo allenare sempre di più. Perché la nostra società, sappiamo, è una società molto fast, molto veloce, molto dinamica, molto smart. E pensate che la maggior parte di noi basa la propria vita sulla regola dei 3 secondi. Chi è che conosce la regola dei 3 secondi? A parte io che l'ho scritto per forza. Ok, non la conosce nessuno, perfetto, sono contento perché ve la spiego io. Ah, la regola dei 3 secondi funziona così. Pensate a quando prendete il vostro telefono in mano, aprite TikTok, Instagram, quello che volete, e iniziate a scrollare i reels, i video, i post. Ora, se i video che state guardando per i primi 3 secondi vi attira l'attenzione, allora voi avrete l'85% di possibilità di guardare il video fino alla fine. Se nei primi 3 secondi il video che state guardando non vi piace, scrollate immediatamente. E ci siamo talmente tanto abituati a questo loop di 3 secondi, a questa abitudine di basare la nostra vista, la nostra concentrazione sui primi 3 secondi di qualcosa, che la mettiamo in pratica anche nelle situazioni più disparate, compresa la nostra vita di fede, compreso all'interno della comunità, della Chiesa, compreso quando dobbiamo trovarci a leggere la parola di Dio, la Bibbia, compreso anche quando la domenica vedete salire sul palco un predicatore e se per i primi 3 secondi quel predicatore vi sta simpatico, già lo ascoltate. Se nei primi 3 secondi in cui lui inizia a predicare vi è simpatico, allora lo ascolterete, altrimenti la vostra concentrazione scenderà a zero. E questo è incredibile perché noi basiamo la nostra vita su 3 secondi, un tempo cortissimo. E appunto il nostro cervello è così abituato che veramente basiamo tutta la nostra vita, anche quella di fede, su questi 3 secondi. Ed è incredibile perché in realtà noi dovremmo fare completamente il contrario, cioè andare avanti passo dopo passo. Anche se una cosa sembra noiosa, anche se una cosa sembra difficile, anche se ci tocca nel piano di lettura della Bibbia le genealogie o dei numeri che stiamo lì, capitoli e capitoli a leggere nomi incomprensibili e quindi tendiamo a scrollare quelle pagine, ad andare avanti, invece la nostra vita dovrebbe essere diversa. Questa è una storia che nella nostra comunità ho già raccontato, ma ve la voglio raccontare anche a voi. In Nuova Messico, in New Mexico, c'è una popolazione che abita sopra una montagna. E questa popolazione vive sperduta sopra questa montagna, l'acqua invece è giù a valle. L'unico modo per sopravvivere che hanno queste persone, questa popolazione, è scavare un sentiero strettissimo lungo la roccia per poter arrivare giù in valle e raccogliere l'acqua. Il sentiero scavato è talmente stretto che queste persone devono camminare mettendo letteralmente un piede davanti all'altro, in costante in bilico tra la vita e la morte, tra il cadere giù dal dirupo e la salvezza. Ma questa è comunque l'unica via che hanno per arrivare all'acqua, alla vita. E la nostra vita di fede è proprio così. In costante in bilico tra la vita e la morte. Ma passo dopo passo noi vogliamo andare verso la vita, vogliamo continuare a camminare per quella via che il Signore Gesù ha segnato. E nella Bibbia troviamo una marea di personaggi che hanno fatto della maratona il proprio stile di vita, che hanno fatto del passo dopo passo, della costanza, uno stile di vita, e attraverso questo hanno potuto cambiare le sorti del mondo, hanno fondato nazioni, imperi, chiese, e da cui noi vogliamo prendere l'esempio. Il primo personaggio che vi voglio portare, è Mosè. Cammina come Mosè. Vedremo quattro personaggi questa sera, lui è il primo, e vogliamo leggere insieme appunto questo passo che trovate qua dietro, tratto dalla lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetti da 24 a 27. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Mosè è un grande esempio, perché Mosè ci insegna, e Mosè stesso imparò, che ogni suo passo doveva essere guidato da Dio. Ogni suo passo, completamente la sua vita, doveva essere guidata in maniera incondizionata da Dio. Mosè passò, sappiamo, tanti anni nel deserto, passò tanti anni in Egitto, ma la sua costanza nel rimanere attaccato al Signore gli permise di fare quello che ha fatto, gli permise di essere uno dei personaggi più incredibili della fede che possiamo avere nella Bibbia. È stato sicuramente un uomo incredibile, perché ha capito per esperienza che avere a che fare con Dio è qualcosa di straordinario, è qualcosa di incredibile, di rivoluzionario. Perché Dio gli stava chiedendo di fare delle cose completamente diverse da quello che lui era abituato a fare, a vivere in Egitto. E alla fine della sua vita lui vide il frutto del suo lavoro, la terra promessa. È vero, lui non ci entrò nella terra promessa, però la vide da lontano. La sua fede lo ha portato lì, a guidare un intero popolo alle porte della terra promessa. E Mosè ci insegna sostanzialmente anche altre cose molto interessanti, ovvero che Dio ci chiama verso un nostro obiettivo. Ognuno di noi ha ricevuto dal Signore una personale chiamata, un obiettivo, una terra promessa a cui andare, camminando passo dopo passo. Magari nella nostra vita non arriveremo effettivamente dentro alla nostra terra promessa, proprio come Mosè. Ma noi siamo chiamati comunque a prendere e partire e camminare, muovendoci per fede verso quella ricompensa. E un'altra cosa che Mosè ci insegna è che ci saranno tante scelte da fare lungo il cammino. Abbiamo detto che il nostro cammino è una maratona e avremo tante scelte da fare. Alcune scelte saranno anche compromettenti, saranno anche difficili, saranno anche particolari. Magari ci faranno perdere popolarità e visibilità. E qui cito una cosa un po' da boomer, ma non so quanti di voi hanno visto il primo Matrix, c'era la famosissima scelta della pillola rossa e la pillola blu. E per noi non è molto diverso sostanzialmente. Ma la cosa importante che ci insegna Mosè sulle scelte è proprio questo, che nonostante tutto lui stimava gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Ovvero che a Mosè potevano chiedergli qualsiasi cosa, ma lui avrebbe scelto sempre il Signore, avrebbe scelto sempre di camminare con costanza con Dio. Un'altra cosa che ci insegna è il fatto che come cristiani la nostra vita vuol dire vivere una vita controcorrente, noi siamo degli alieni, degli UFO per la società, perché inevitabilmente subiremo anche delle ripercussioni negative nella nostra vita, ma rimanendo attaccati a Dio passo dopo passo, allora anche noi potremo dire come Mosè, cioè che senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. E allora poi io vi dico, oltre a camminare come Mosè, cammina come Giobbe. Giobbe capitolo 42, versetti da 1 a 6. Allora Giobbe rispose al Signore e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ti prego, ascoltami e io parlerò. Ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto, perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Giobbe è un grandissimo testimone perché riconobbe che ogni cosa è nelle mani di Dio, è guidata da Dio. Riconobbe che anche nei momenti peggiori della propria vita, Dio è con te. Anche quando la nostra maratona diventerà dura, il nostro camminare diventerà lento, faremo fatica, Dio è con te, sta camminando al tuo fianco. Nonostante i dubbi, le paure che possiamo avere, la rabbia che possiamo avere, nonostante tante cose che possono accadere nella nostra vita, e Giobbe è un grande testimone di questo, per quello che gli era accaduto nella sua vita, Giobbe rimase fedele fino alla fine alla sua chiamata. Lui doveva essere un testimone dell'amore di Dio. Infatti, il libro di Giobbe è un libro quasi anacronistico, molto particolare che troviamo all'interno della Bibbia. Non si parla di tanto, non si parla di profezie, non si parla di Israele, non si parla di Gesù, non si parla di tante cose. E quindi che cosa voleva Dio da Giobbe? Che cosa ci vuole insegnare Giobbe, la sua vita, a noi oggi? Ecco che lui era appunto un testimone della bontà costante di Dio nei confronti delle persone. A differenza della moglie che all'inizio era partita bene, ma poi decise di rinnegare Dio, Giobbe rimase fedele passo dopo passo, con costanza, sempre attaccato al Signore. Forse la moglie rinnegò a un certo punto Dio perché vedeva Dio come un grande vecchio dispensatore di benedizioni, come un Babbo Natale dei suoi tempi, come qualcuno che doveva solo dare e mai prendere. Invece Giobbe aveva proprio capito che nonostante come Dio aveva dato, poteva anche togliere, il suo amore, la sua guida, la sua protezione erano sempre presenti, perché Dio comunque stava guidando ogni cosa, anche le avversità. E non so quante volte ti sei ritrovato nella stessa situazione di Giobbe, dove magari ti senti solo, non ti senti capito, anche dai tuoi stessi amici. Magari perdi il lavoro o il lavoro in generale va male. ti mancano i soldi, ti manca quello che vuoi e pensi: perché a me? Dio, perché ce l'hai con me? Perché devono accadere tutte le cose negative a me? Forse sei in questa situazione, ma ecco che proprio lì Dio ti sta dicendo che è al tuo fianco, è comunque padrone di ogni cosa, di ogni avversità. Dio è comunque al tuo fianco e vuole che tu continui a camminare con Lui nonostante quello che ti sta accadendo. È questo che ci vuole insegnare Giobbe. E sappiamo, se non lo sapete, vi invito a leggerlo, come finisce la vita di Giobbe, ovvero che Dio restituisce, tra virgolette, tutto quello che aveva fatto perdere a Giobbe e lo fa ristabilire. Ma ora arriviamo a uno dei personaggi miei preferiti, perché dopo aver chiesto di camminare come Mosè, come Giobbe, vi chiedo di camminare come Enoch. Sì, come Genesi capitolo 5 versetti 23 e 24. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Enoch è l'anti-influencer per eccellenza. È il personaggio che ha deciso di gostarci, perché in tutta la Bibbia lo troviamo scritto solamente in 3-4 versetti e della sua storia conosciamo solo il versetto della Genesi che abbiamo letto all'inizio. Poi c'è qualche riferimento in qualche genealogia e poi basta, di Enoch non si parla più in tutta la Bibbia. Eppure, in quelle pochissime righe Enoch ci lascia un segno indelebile su come camminare. Enoch ci insegna che nella sua lunghissima vita, ben più lunga di quella che noi possiamo anche ambire e immaginare, lui sì che aveva una batteria di lunga durata, mica come i nostri iPhone che a metà giornata se dobbiamo ricaricarli. Lui camminò costantemente con Dio, tutta la sua vita. Niente follower, niente influencer, a lui non interessava niente di tutto questo. L'unica persona che voleva avere come follower era Dio, era stare con Dio e lo mise in pratica ogni giorno della sua vita. Sì, avete sentito bene, per 365 anni della sua vita Enoch camminò con Dio. E questo è veramente bello come la Bibbia descrive questa unione, questo sentimento che c'era tra Enoch e Dio. Un lungo camminare, pellegrinare su questa terra, mano nella mano, sempre insieme. E questo sarebbe bellissimo che ognuno di noi potesse sperimentarlo nella propria vita. Ognuno di noi ha personaggi preferiti, cantanti, sportivi, di ogni genere, io mi piace, poi sono un nerd, quindi mi piace tutto il mondo del gaming e adesso vanno di moda gli streamer che ti fanno vedere come giocare a dei giochi, come fare delle cose, delle quest, come finire un gioco. E tutti noi poi ci rapportiamo con questi personaggi e li ambiamo e vogliamo emularli, vogliamo essere come loro, perché poi loro fanno vedere anche un certo stile di vita, no? La Lamborghini, no? La casa a Dubai, no? E noi li vogliamo imitare, questi personaggi. E invece per Enoch non fu così, fu completamente diverso. Fu completamente diverso perché a lui appunto non interessava tutto questo. A lui interessava solo una cosa, e una cosa aveva in mente: camminare con Dio, punto, fine della storia. Molto, molto più semplice. E se anche noi fossimo così radicali, e se anche noi decidessimo di fare questo calendario come Enoch, dove ogni giorno possiamo strappare il foglietto del calendario e dire: anche oggi ho camminato con Dio. Sarebbe veramente incredibile, sarebbe una cosa che veramente da matti, ma bellissima. E quanto sarebbe bello, e qui vado oltre, se alla fine della nostra vita, anche se un po' come Enoch, nei libri di storia o sui social o da altre parti non ci fosse neanche una riga che descrive la nostra vita, anche se il nostro nome sarebbe dimenticato, si dimenticasse, venisse cancellato dai libri, dai numeri, da qualsiasi posto, ma quanto sarebbe bello se alla fine di tutto questo, nonostante il nostro nome cancellato, potremmo dire: Ruben fu amico di Dio. Simone camminò con Dio. Alessandra visse 100 anni con Dio. Quanto sarebbe bello se sulla nostra lapide, anche se nessuno ci ricorda, ma ci fosse scritto: camminò con Dio e fu suo amico. Enoch quindi è un grande maratoneta dei nostri tempi, colui che ha fatto del passo dopo passo, della costanza, un valore aggiunto per la sua vita, qualcosa di veramente speciale, ha fondato completamente la sua vita con il camminare giorno per giorno con Dio. E infine, perché vi ho promesso di essere corto, perché non prendere per l'esempio per eccellenza? Cammina come Gesù. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, non è questo? Perfetto, eccolo qua. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto perché oggi devo fermarmi a casa tua. L'esempio per eccellenza, 33 anni corti ma fatti bene, anzi fatti in maniera perfetta. Gesù ci insegna che gli standard possono essere molto alti, ma che anche noi possiamo arrivare a quegli standard. Ci ha insegnato ogni cosa, ma soprattutto ci ha insegnato che camminare alla luce di Dio, sotto la volontà di Dio, è quello che fa la differenza in un mondo di tenebre. E appunto la costanza di Gesù poi alla fine si vede alla fine della vita di Gesù, in questi due passi che trovate scritto qui, uno che troviamo in Matteo capitolo 26 dal versetto 36 a 38. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. E allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. E poi il passo di fianco, Giovanni capitolo 19, versetti 17 e 18, presero dunque Gesù, e portando egli stesso la croce si avviò verso il luogo detto Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero insieme ad altri due, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. La costanza di Gesù si vede proprio quando era alla fine delle sue giornate, quando sapeva ed era consapevole che presto sarebbe dovuto andare in croce. E lo avrebbe fatto per ognuno di noi. E la sua costanza e la sua perseveranza non lo hanno fatto fermare, anzi, portando, come abbiamo letto in Giovanni, portando volontariamente la croce, si avviò verso il supplizio, camminando quegli ultimi passi, ma sempre con costanza, perché vedeva e sapeva quello che stava andando a fare e sapeva che il suo sacrificio avrebbe sconvolto, avrebbe capovolto l'intera esistenza. E se noi oggi, dopo 2000 e passa anni, siamo qua a parlarne, è proprio perché Gesù volontariamente ha deciso di andare a morire per noi e non si è fermato prima. Una croce di legno pesante portata da Gesù stesso per ognuno di noi. E forse, e spero, non lo so, non saremo mai chiamati ad atti così estremi nella nostra vita. Ma anche se dovessimo dare tutto noi stessi, facciamolo con costanza, sapendo che stiamo camminando alla luce di Dio. Siamo chiamati ad essere radicali, siamo chiamati ad essere persone radicali che vanno controcorrente, persone che danno tutto per Dio, perché Dio non ti chiede nient'altro che tutta la tua vita, non un pezzetto, non un 10%, non il rimasuglio, ma tutta la tua vita. Non chiede nient'altro. Proprio come ha fatto Gesù, che spogliato di tutta la sua regalità, svuotato di se stesso, ha deciso di venire sulla terra e vivere per darci la salvezza. Quanto desideriamo fare noi la volontà di Dio ogni giorno, seguendo con costanza la nostra chiamata, la nostra missione. Impariamo da questi quattro personaggi come camminare. Passo dopo passo, sempre comunque alla luce di Dio, sotto la sua guida. E come abbiamo letto con Enoch, per Enoch, Dio al nostro fianco. Affinché tutti noi possiamo imparare dalla loro vita, non tanto per essere migliori, più bravi e più belli, ma proprio perché desideriamo camminare con costanza con Dio. Lo desideriamo, non è un'imposizione, non è qualcosa che ci rende più bravi, è un desiderio che viene dal profondo del nostro cuore. E affinché, appunto, alla fine della nostra vita, e questa è sempre la mia più grande speranza, e spero che sia anche la vostra speranza, alla fine della nostra vita, quando ci ritroveremo tutti quanti davanti a Dio, e perché prima o poi accadrà, allora che il Signore ci possa dire questo: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Che questo possa essere la nostra preghiera, il nostro desiderio di camminare con Dio. E ora, prima di andare avanti con il nostro programma, dopo ci divideremo, faremo delle cose che dopo vi spiegheremo, ma abbiamo delle persone tra di noi, Ministry Team, alzate la mano per favore chi è del Ministry Team, vedete, guardateli bene. Ecco, queste persone poi si divideranno, un paio qua sulla destra, un paio qua sulla sinistra, e si dedicheranno a voi, saranno qui per voi, per pregare, per rispondere alle vostre domande e anche per aiutarvi in quello che faremo dopo. E ora vogliamo continuare la nostra serata ancora con la lode, con l'adorazione e anche continuando a riflettere su quello che il Signore ancora questa sera ci ha detto. Amen.